è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.39, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, i messaggi 349 238 6666, la zanzara @radio24.it e andiamo subito a sentire Sky, Sky TG24.
Allarme occupazione per i giovani italiani, uno su tre non trova lavoro. Lieve incidente in pista a Linate, nessun ferito, scalo chiuso fino alle 20. All'Olanda riesce l'impresa 2-1 ai quarti e il Brasile torna a casa.
Studio aperto.
40 gradi all'ombra, fuga dalle città, allarme per bimbi e anziani, caldo record e afa soffocano le metropoli, piscine prese d'assalto e scatta il primo esodo estivo, 9 milioni di italiani pronti a rifugiarsi in spiaggia. Volevo difendere il mio onore, confessa l'uomo che ha sparato per strada a Catania ferendo gravemente una studentessa. Laura rischia di restare paralizzata, a studio aperto la disperazione del fidanzato, non me la fanno neanche vedere. Il ministro Tremonti striglia gli amministratori locali, le regioni accusano non usano i fondi dell'Unione Europea e poi si lamentano dei tagli. Il presidente del Senato Schifani media sulla manovra, ai governatori garantirò un ampio confronto.
Questa della Dattario è la storia vera. Che
piano.
Si trovò a palazzo quella sera.
Non è vero.
È il premier che la vide così bella, sul letto di Putin la mise. A pecoro. Fammelo dire.
Patrizia Daddario, incredibilmente cacciata ieri sera, non capisco perché, durante la manifestazione contro la cosiddetta legge Bavaglio. Addirittura una signora che è presidente dell'Istituto per il Teatro in Italia, non so cosa, che era una delle organizzatrici, una delle protagoniste della protesta di ieri, si chiama Benedetta Buccellato. Sentite cosa le ha detto.
Io mi chiamo Benedetta Buccellato, sono segretario dell'Associazione del Teatro Italiano e rappresento il Movem 09, Movimento per la Difesa della Cultura Italiana. Ed è la ragione per cui vorrei cacciare l'escort di Berlusconi da questa piazza.
Questa della Dattario è la
cacciare
storia
la escort di Berlusconi da questa piazza. Perché?
Non è vero.
Il gossip lo facciano da un'altra parte, non il giorno della libertà di informazione della cultura. Facciamo i favori alla Daddario. No, non è la libertà questa, è la volgarità, è molto diversa, perché la libertà sarebbe anche far scrivere così, non solo la Daddario. Invece questa nazione campa solo la Daddario. Provi a chiedere a una scrittrice se riesce a campare, una vera scrittrice, non la Daddario.
Ancora questa signora che non ci ha voluto rispondere, non è voluta venire qui, era troppo arrabbiata. Comunque, sentiamola ancora.
Lottiamo per la cultura e per la dignità della cultura. Nego dignità alla biografia della signora Daddario e voglio vedere chi mi dice il contrario. O no, o va bene tutto. Va bene tutto, è la ragione per cui ci siamo ridotti in tinta. Non va bene tutto.
E furono sospiri.
Per cortesia, fallo per me.
Sono altri 1.000 euro se ti giri.
Caro Telese, che eri lì, che cos'è questa cosa indegna della cacciata della Daddario? Perché?
Io c'ero.
Ma dillo anche tu, è una cosa indegna questa, la cacciata della Daddario. Hai sentito che tono? No? Oggi le interviste anche del presidente, che è Natale, che è presidente di che cosa? Del sindacato dei giornalisti, cos'è? Roberto Natale.
Sì, cacciare la reproba.
Ma perché? Perché?
Perché c'è un moralismo nella sinistra che è devastante, quindi l'idea che c'è qualcuno che non è intellettualmente adatto a entrare in una piazza di puri e duri ha portato qualche suffragetta improvvisata e di scarso talento a cercare un po' di pubblicità.
Oh, meno male che sei d'accordo con me.
Ma noi non possiamo essere d'accordo.
No, noi dobbiamo.
Tu sei la destra, io sono il progresso.
No, ma così, se no è tutta una finta. Invece dobbiamo essere veri, e dunque in questo caso siamo d'accordo. Quelli che volevano cacciare ieri da Dario dalla piazza sono ridicoli, o sbaglio?
Sì, anche perché uno che vuole fare un'azione, no, spinto, diciamo così, da un moto di indignazione, non è che dà subito l'indirizzo, il numero di telefono, il codice fiscale e il nome della sua associazione, no?
Eh no, certo.
Qualcosa che un po' puzza di questa.
No, ma al di là di questo, anche se
la carta d'identità in mano.
Sì, anche se la Daddario fosse andata là per farsi pubblicità, e probabilmente è vero, anche ieri.
Ma
nostri...
quanti altri? Ma perché Franceschini è andato lì per fare un'opera umanitaria? Cioè, c'è anche questo. È curioso che la presenza della prostituta, come dire, animale, che dai tempi di De André viene visto con disagio e con opportunismo da metà della popolazione maschile,
sì,
accenda un sospetto che per altre è certezza, perché non è che tutti vanno alla manifestazione animati solo da intenti umanitari.
Certo, no? Gianfranco Mascia è del Popolo Viola, uno dei protagonisti.
Eccolo, Mascia.
Mascia, eccoci, buonasera.
Appare in tutte le foto,
salve,
fantastico.
Salve.
Come appare in tutte le foto, Telesi, in che
è
senso?
È un purple symbol.
Allora, Mascia, l'avete invitata voi o no la Daddario?
Penso che qualcuno del Popolo Viola l'abbia invitata, non io specificatamente.
Ma come penso che? Oh, lei è uno dei leader del cosiddetto
Popolo
Viola?
No, non
lo so.
Leader, non
vabbè, leader così per
Viola.
Intenderci.
È una cosa talmente fluida e dinamica. Qualcuno del Popolo Viola l'ha invitata, sì, tranquillamente, senza problemi.
Lei era d'accordo?
Ma non credo che sia da Dario, cioè, non è questo il problema. Il problema è... E al solito i giornali, che la preoccupazione grossa era i giornali, che il giorno dopo, invece di parlare della manifestazione della stampa, avrebbero parlato del fatto che la Daddario è venuta alla manifestazione.
Ho capito, Mascia, ma questa è la regola. Volete i giornali liberi? Non è che potete dire ai giornali,
infatti,
non è che potete dire ai giornali quello che devono pubblicare.
I giornali, io.
Non è che potete dire no, allora siamo preoccupati che i giornali il giorno dopo scrivono che la Daddario era presente lì, e allora facciamo in modo che la Daddario.
Senza parlare, no, scrivono solo di questo, senza parlare magari del fatto che c'è stata una bellissima manifestazione con tantissima gente in piazza, ovviamente non è che
tantissima, non mi va, no, tantissima,
non dobbiamo esagerare,
ecco.
Però era il primo luglio, la gente sarebbe stata al mare, io voglio vedere quale altra manifestazione il primo luglio si sarebbe voluto fare come quella. Tra l'altro io ho fatto un invito,
sì,
a voi ci sarete il 29 giugno, dal 29 luglio in poi, quando verrà
Però mi dico una cosa, Mascia, mi dico una cosa. Lei, nei confronti di queste persone qui che anche oggi hanno detto no, la Daddario non può essere una di noi, eccetera, dica qualcosa contro queste persone. Non mi pare un atteggiamento molto liberale, molto aperto.
Non è laico. Io sono una persona laica, ma figuriamoci se io sono contro la Daddario o contro chiunque altro. A me non spaventa né la Daddario né qualsiasi altra persona. A me spaventa il fatto che si parli di una iniziativa solo perché è venuta la Daddario.
Questo qua mi sembra che questo pericolo era comunque già,
sì, vabbè,
superato.
Ma poi mi spaventa in senso sempre laico, cioè non è che dobbiamo fare di tutta questa
no,
cosa.
No, certo, un attimo, un traffico, cioè. traffico.
Io ti sfido, andiamo in Francia, andiamo in Germania, non c'è un paese nel mondo civile, democratico, in cui i quotidiani pubblicano intercettazioni o, ancora peggio, pubblicano delle cose che non riguardano neanche inchieste
Bondi,
penali.
Non siamo
in un paese, da
non
questo punto di vista,
niente.
Barbaro,
è
che
vero,
ha bisogno di riforme profonde.
Prendiamocela coi giornali e invitiamo a non leggerli. Ma non è quelli, tu hai detto in nessun altro paese civile del mondo. Tu dimmi il nome di una democrazia del mondo in cui rimane segretario regionale di una regione importante e sottosegretario di un ministero con l'economia un signore nei confronti dei quali la magistratura ha chiesto l'arresto. Dammi un altro nome.
Ma noi dovremmo difendere queste persone.
Ma certo, ma gli dobbiamo anche dire.
Esprimere solidarietà, come abbiamo sempre espresso nei confronti dei nostri dirigenti e parlamentari ingiustamente accusati. Scusami, c'è un dovere di solidarietà in un partito.
Non è quello l'oggetto della discussione. Se si vuole avere, lo posso dire, la credibilità, quando poi giustamente...
Così avremmo avuto i comunisti al governo.
Ma che c'entrano i comunisti al governo? Io non voglio che ci sia nemmeno il sospetto. Che nell'ambito del mio partito e nell'ambito di un governo che ho sostenuto e che spero di continuare a sostenere, c'è qualcuno che magari si fa nominare ministro perché non vuole andare in tribunale. Sì, caro mio. Come no? Mi spieghi qual è il nesso tra la necessità di una legge che vieta le intercettazioni pubblicate sui giornali, soprattutto in certi frangenti, con il divieto per la polizia di mettere una cimice nella macchina della moglie di un mafioso. Lo dicono i sindacati di polizia. Te lo dice il procuratore generale antimafia.
Non è che se lo dice il procuratore antimafia, Grasso diventa il Vangelo, vero?
Telese, fai un coming out. Tu, se Fini prendesse in mano questa destra italiana, voteresti per Fini. Fai un coming out, confessalo.
Bondi, fammi dire qualcosa su Bondi. Ma tu ti rendi conto che in questo
adesso
paese
parte su Bondi,
abbiamo Bondi che denuncia il rischio del comunismo a Fini.
Quello
cioè, ma è una roba quello... che bisogna mandare la Neuro subito. Cioè quello... l'ex sindaco comunista di Fivizzano che dice all'ex segretario del Movimento Sociale che invocava il fascismo come risorsa del 2000 e gli dice attento che fai arrivare a vincere i comunisti.
Quello oggettivamente è una cosa ridicola.
Ci sono più comunisti a Palazzo Chigi, temo, che vicino a Bersani, e dico purtroppo come
Ah, purtroppo. Dunque, però io ti ho fatto una domanda, scopriti.
Ah,
scopriti.
Detto se voterei Fini. Ma io guarda, sarei proprio tentato di votare una destra per bene per dare uno schiaffo alla sinistra, diciamo, appisolata e alla...
Devo dire la verità che sulla vicenda delle cimici di Grasso aveva ragione in pieno Fini. Io sai, non amo particolarmente Gianfranco Fini in questo periodo, però insomma sulla vicenda delle cimici di Grasso aveva ragione, ha ragione lui. Masha, anche a lei piace Fini, mi dica anche uno dei protagonisti del Popolo Viola.
Fini perché sono
come non le piace
altro,
Fini?
Voto altro.
Ok, però, Fini non le piace.
Io sto aspettando.
Ma lo senti come concorrente,
Fini passi dalle parole ai fatti.
Cioè, in che senso?
Cioè, allora, se dice queste cose, fa questi teatrini della politica, benissimo, allora non voti tutto il suo gruppo, non voti la legge delle intercettazioni.
Adesso vedremo.
Alfano costituzionale.
Adesso vedremo. Guardi che sul lodo Alfano mi sa che Fini non è che la pensa come lei,
Ma questo
ho capito, ma sarà libero di pensarla sul lodo Alfano in maniera diversa. Cioè, non è che lodo Alfano...
Lei mi ha chiesto se io...
No, ho capito, cioè, non è che il fatto che Fini pensi che lodo Alfano non sia un crimine lo mette nel campo dei reprobi, no?
No, però io credo che in questo momento chi pensa che il lodo Alfano costituzionale sia la priorità di questo paese... E credo che non meriti il voto mio e di tantissimi altri cittadini.
A lei dunque Fini non le piace nemmeno un po' quando fa questi duetti con Bondi, quando parla di legalità, quando parla di legalità, non le piace.
I teatrini della politica non piacciono. Io voglio vedere i fatti.
E dunque lei se Fini e i suoi non votano compatti contro le intercettazioni, Fini è perduto.
Ma no, poi farà la sua strada, il suo elettorato deciderà cosa fare, ma non è questo il problema. Io non faccio politica, sono un cittadino e come cittadino mi preoccupo del fatto che abbiamo al governo delle persone che invece di risolvere i problemi economici, i problemi di cittadini, del lavoro, di tutte queste cose qua, si preoccupano di fare leggi da persona, di fare di cambiare la Costituzione. E io
l'abbiamo...
Il cambiamento della Costituzione debba essere fatto solamente se c'è una stragrande maggioranza in Parlamento, non solo da una parte.
Vabbè, insomma, la Costituzione dice anche un'altra cosa, si può fare anche il cambiamento della Costituzione a maggioranza e poi passare attraverso il referendum. Però questa la Costituzione dice, però Telese, ma davvero Berlusconi vuole cacciare Fini? Siamo arrivati a Re dell'Azione, come leggo sui giornali di oggi, secondo te?
A me sembra che l'abbia deciso un mese e mezzo fa. La cosa curiosa è che avendo deciso, non un mese e mezzo fa, due mesi e mezzo fa, e che avendo deciso due mesi e mezzo fa non riesca ancora a farlo. Cioè mi pare che abbia fatto un grosso errore tattico, che sia stato proprio quello del come dare battaglia. Il centrodestra e Berlusconi si hanno mostrati i muscoli al Senato, dove hanno posto una fiducia inutile perché avrebbero vinto a mani basse lo stesso, Fini non aveva gli uomini, e invece si sono impantanati alla Camera, avendo l'obbligo praticamente di fare il dibattito, lì dove Fini controlla la commissione con la Buongiorno e anche cinque deputati in commissione di giustizia. Quindi proprio un errore dilettantesco che lo ha messo nelle mani della sagacia, perché Fini è riuscito a tessere questa tela, ha una sponda nel Quirinale, un'altra nell'opposizione, è praticamente il dominus della Camera.
E Bondi? Bondi, comunisti. Alberto da Genova, Alberto.
Buonasera.
Buonasera. Deve essere molto rapido, Alberto.
Allora, io sono indignato per quello che ho letto oggi su internet, una breve pausa attiva, cioè quello che l'avvocato Ghedini.
Ah, Ghedini su Napolitano.
Ma ragazzi, qua siamo proprio alla ribaltamento.
Cioè, quando Ghedini dice, per dire certe cose, Napolitano dovrebbe fare politica, dovrebbe presentarsi alle elezioni. Cioè, effettivamente.
Ma è un po'... avvocato, dovrebbe conoscere la legge.
È un po' è stato un po' esagerato, Ghedini. No, Luca, un attimo, devo chiudere, Alberto. Un po' è andato un po' oltre Ghedini, forse, o no?
Ghedini pensa di che ormai è convinto di essere recluso d'anno zero, no? Dice a tutti: ma voilà Napolitano, ma va là.
Dovrebbe scendere in politica, Ghedini, cosa dici? Siamo tornati in onda alle 19.17, 800 24 00 24. Andiamo a sentire il riassunto della giornata secondo il TG3.
Tremonti contro le regioni del sud, cialtroni prendono i fondi europei ma non li spendono. Errani, colpa anche dello Stato centrale. Allarme Istat, record di disoccupazione giovanile, un giovane su tre è senza lavoro, è il tasso più alto negli ultimi 6 anni. Intercettazioni, Ghedini attacca Napolitano, se vuole criticare si faccia eleggere. Bersani, parole imbarazzanti, si è passato il segno. 40 anni, pochi per la pensione? No, è stato un refuso. Al TG3 il relatore Azzolini, che aveva presentato la proposta. Perquisite le case di Ciancimino Junior in tutta Italia, si cercano documenti per identificare il signor Franco, lo 007 della trattativa Stato-Mafia. Clamorosa sconfitta del Brasile, piegato dall'Olanda e fuori dal Mondiale. Col TG3 a Castelvolturno, tra gli immigrati che tifano Ghana. E i rischi del parkour, sport estremo sempre più popolare, ma pericoloso. Pochi giorni fa un bambino è morto cadendo da un tetto a Bologna.
Va bene, Sky TG24.
Disoccupazione, emergenza giovani in Italia, 1 su 3 è senza lavoro.
Tremonti attacca fondi comunitari, non spesi, basta con i cialtroni al sud.
È polemica per gli emendamenti sulle pensioni, per il PD contengono molti errori.
DDL intercettazioni, opposizioni contro Ghedini per le critiche a Napolitano.
Clamoroso ai mondiali il Brasile, strafavorito, eliminato dall'Olanda.
AFA al centro-nord, 40 gradi nelle grandi città, almeno fino a mercoledì.
Studentessa ferita a Catania, l'aggressore volevo colpire un uomo che mi insultava.
17enne nel Napolitano spara con il fucile ad aria su 4 bimbi, è stato fermato.
Vandali in azione a Roma, imbrattata con scritte incomprensibili la Scala Santa.
La Federcalcio vuole dimezzare gli extracomunitari, società di Serie A in rivolta.
È tornato Brunetta a parlare però di se stesso in versione intimista, come spesso è successo nell'ultimo anno. Ricordate le sue performance sulla 7 nel programma che non ricordo come si chiamava, un programma in cui parlò del modo in cui si faceva sesso con la sua compagna, eccetera eccetera. Questa volta è ospite di Chiara Gambellare su Radio 2. Chiara Gambellare su Radio 2, sentitelo, il mio primo ricordo da bambino. Brunetta.
Cucina a casa mia, giocavo su un lavatoio, mia madre con dei cartocci provette, cartocci per raccogliere probabilmente urine o cose simili. Sarà stati 2 anni e mezzo, 2 anni e mezzo.
Ma è felice come ricordo?
Sì,
è
sì, no, tutt'altro, è luminoso, la cucina di casa, la presenza di mia madre, però questi imbuti, ma non ho mai saputo cos'erano questi imbuti di carta.
Gli imbuti di carta. mettetemene un altro, non so, quando parla della sua compagna Titti.
Il mondo si divide tra olisti e riduzionisti. Gli olisti sono quelli che guardano il tutto e i riduzionisti sono quelli che guardano le parti. Io sono un olista, un fottuto olista. Io vedo il formicaio, non vedo le formiche. Non saprei quello che ho visto, ma ho visto il tutto. E il tutto mi piaceva, continua a piacermi e sempre di più.
Mi piaccio, ma non fisicamente.
Narciso lo sono, ma perché amo me stesso. Tutti noi siamo un po' narcisi. Mm-hmm. Chi non ama se stesso, come dire, io mi piaccio.
Si piace, l'ama.
Ma certo. Ci si impara a piacere.
Ci si impara a piacere. Ci sono, allora, io non mi piaccio, io non mi piaccio, per esempio, dal punto di vista visivo, fisico. Non mi piace.
Però si è accettato.
Mi sono accettato, gioco forza. Però mi piaccio da altri punti di vista e quindi tutti noi siamo narcisi. E tra l'altro siamo narcisi anche nel rapporto con l'amato e l'amata. Noi non è vero che cerchiamo il complemento dall'altra parte, cerchiamo noi stessi.
E adesso ancora qualcosa su Daddario e dintorni.
Questa della Daddario è la storia vera. Che
piano.
Si trovò a palazzo quella sera.
Non è vero.
È il premier che la vide così bella.
Allora, Pier Ferdinando Casini dice che non vale manifestazioni come quella di ieri a Piazza Navona anche perché c'era Daddario.
Lei è di quelli che comunque non manifestano in piazza con
No,
questo.
Io no, in piazza
allora,
con la Daddario non ci vado, in piazza con Di Pietro nemmeno.
È stata anche contestata la Daddario.
Sì, ma in piazza con Di Pietro nemmeno e oltretutto ritengo che certe manifestazioni dell'opposizione contro il governo finiscono per aiutarlo.
Però
per
in
cui,
particolare rispetto a questo.
Paolo Liguori, la Daddario ieri era l'unica giornalista, super provocazione, sentite.
Il difetto della manifestazione dei giornalisti, che peraltro è stata un po' animata dall'unica persona che ha osato intercettazioni improprio, e viva Dio lei sta rivendicando, che è la Daddario, che è stata cacciata, ma male, ingiustamente, perché nella manifestazione di ieri lei è la vera eroina. Lei ha fatto le sue intercettazioni senza chiedere il permesso a nessuno e in questo caso si è dimostrata più giornalista degli altri giornalisti che erano in piazza.
Fai una doccia, poi un'altra
bomba.
Beh, insomma, però non è male come provocazione, eh? La Daddario unica eroina perché lei le intercettazioni se le procurate da sola, le ha fatte lei, gli altri invece le ricevono direttamente da avvocati oppure da magistrati. Liguori contro il nostro amico Giglioli, di piovono rane, sentitelo stamattina Omnibus, se non sbaglio.
Nessun paese europeo hanno al governo un partito che è stato fondato da un signore condannato due volte per mafia. Dell'Utri lo sappiamo che organizzativamente ha fondato lui Forza Italia, sbaglio?
La Cassazione sempre per
due volte. No, ma non è stato condannato per mafia neppure in appello, è stato condannato per concorso esterno.
No, finiamo, facciamo finire Giglioli.
Facciamo finire purché non dica delle stronzate.
Sei sempre un signore Liguri.
No, per dire
abbiamo corretto.
Ho detto una stronzata Liguri.
Dell'Utri non è stato condannato per mafia. Dell'Utri è stato condannato per concorso esterno.
E anche tu sei stato condannato per diffamazione, per aver detto che i giudici
che si attribuisce a chi non si può condannare per mafia, perché non ci sono prove di mafia.
C'è un reato in Italia che per quale è stato condannato per mafia un confondatore di Forza Italia.
La storia della Daddario è la storia vera.
E poi voglio farvi ascoltare che cosa? Di nuovo i comunisti di Bondi, lo voglio riascoltare. In questo modo vengono i comunisti al governo. Bondi affini.
Sulle questioni, lo so che do un dispiacere a qualcuno, ma sulle questioni connesse al valore supremo della legalità, io attendo di capire se abbiamo tutti le stesse idee o se concepiamo in modo diverso che cos'è legalità.
Io so però con certezza una cosa, che questo governo è il governo che conduce la lotta più ferma, più determinata e con maggiori risultati nei confronti della criminalità organizzata. Questo è il punto fondamentale.
E figurati se io contesto che l'azione del governo è efficace contro la criminalità, ma quando mai l'ho fatto?
Ecco, ma noi diciamolo chiaramente, l'azione del governo su questo è importante. Positiva. Poi c'è un problema,
se c'è bisogno
marginale, si affronta, si discute.
Eccolo il punto. Eccolo.
Ma noi dovremmo difendere queste persone.
Ma certo, ma gli dobbiamo anche dire.
Esprimere solidarietà, come abbiamo sempre espresso nei confronti dei nostri dirigenti e parlamentari ingiustamente accusati. Scusami, c'è un dovere di solidarietà in un partito.
Non è quello l'oggetto della discussione. Se si vuole avere, lo posso dire, la credibilità, quando poi giustamente...
Così avremmo avuto i comunisti al governo.
Ma che c'entrano i comunisti al governo? Io non voglio che ci sia nemmeno il sospetto, che nell'ambito del mio partito e nell'ambito di un governo che ho sostenuto e che spero di continuare a sostenere, c'è qualcuno che magari si fa nominare ministro perché non vuole andare in tribunale. Sì, caro mio. Come no.
E allora, altre voci da oggi. Tremonti contro le regioni del sud.
E siccome i soldi per il Mezzogiorno saranno di più e non di meno nei prossimi anni, non si può continuare con questa gente che sa protestare e non sa fare il servizio pubblico per i cittadini.
Pannella, aspettavano il sisma, qualcuno aspettava il sisma.
Quella notte famosa, famigerata, c'erano quel paio di cretini e delinquenti che sghignazzavano, poveracci loro. Ma al di là dello sghignazzare, sicurissimamente vi erano ambienti autorevoli. Quando dico ambienti autorevoli, se volessi dire, pensare, ambienti autorevoli della maggioranza o dell'opposizione, lo direi. Mi limito a dire oggi ambienti autorevoli che già da tempo, come dire, aspettavano occasioni di questo genere.
Siamo qui 19:33 800 24 00 24. Andiamo a Brescia. Gabriele, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo intervenire sulla questione della Daddario. Allora, innanzitutto, secondo me, per quanto riguarda la manifestazione di ieri, era sacrosanto, soprattutto perché era una legge contro il bavaglio che ci fosse.
Scusi, non ho capito, una legge contro il bavaglio? Che significa una legge contro il bavaglio? Ah, una legge contro il bavaglio alla stampa.
Scusi, contro la legge bavaglio, quindi dico, era una cosa secondo me sacrosanta che ci stesse. Non mi è piaciuta molto l'intervista che le ha fatto ieri sera, perché avrei voluto comunque sentire un attimino più di contenuti, però questa è una critica, visto che...
Contenuti con chi, scusi?
Con la Daddario.
Contenuti su, io devo discutere della Daddario, con la Daddario della legge?
No, in generale, della sua presenza lì, non solo di sapere se si era portata al libro o se...
A parte che ma erano gli ultimi 5 minuti della trasmissione.
E poi la notizia
era quella della Daddario cacciata, tra virgolette, da qualcuno, non era certamente la presenza che era annunciata, peraltro.
Bisogna anche vedere quanti erano e quanti l'hanno voluta cacciare per quanto riguarda la situazione. Un'altra cosa,
alcuni dei principali organizzatori.
Io ho visto anche dei video su internet, non mi pare che ci fossero...
Ma poi cacciare, sai, non è che si può cacciare una persona da una piazza. Insomma, non era gradita ad una parte degli organizzatori, questo mi pare evidente.
A me è sembrata una cosa sciocca, non lo dico a lei, lo dico agli organizzatori, se qualcuno sta ascoltando. Era una manifestazione contro il bavaglio e volevano zittire qualcuno. Mi sembra una cosa che tra l'altro ha smosso anche un po' le acque nei confronti di Berlusconi, per chi come me non lo ama particolarmente. Volevo dire un'altra cosa veloce anche sulla questione di Fini e di Bondi. Secondo me è tutto parte di un disegno. Alla Lega riuscirà a...
In che senso? Disegno da parte di chi, su che cosa, mi scusi?
Disegno da parte, da una parte la Lega che si sta cannibalizzando al nord e dopo Berlusconi prenderà la maggior parte dei voti del PDL, e Fini che sta facendo delle cose che secondo me sembrano suicide in questo momento, in realtà sta già pensando che comunque i voti lui li prenderà al di sotto di Roma, al di sotto comunque del nord.
Fantapolitica, grazie. Ernesto da Roma, buonasera.
Pronto, Vicente Cruciani?
La sento, Ernesto, mi dica.
Buonasera, spero che lei mi lasci esprimere la mia opinione sulle intercettazioni di Lodolfano prima di abbassare il fantomatico cursore.
Qui non c'è nessun cursore che si abbassa, Ernesto.
Togliere l'audio.
Ma non c'è nessun cursore che si abbassa. Non
sicuro?
Si preoccupi.
Allora io vado velocemente.
Ecco, appunto, già ha sprecato 30 secondi per dire questa stupidaggine.
Benissimo. Allora, io penso che queste dimostrazioni di piazza, dove lo slogan è bavaglio alla stampa, sono delle sciocchezze sesquipedali, per dirle alla Cruciani, perché è la stessa stampa che si auto imbavagliata da 15 anni. per colpo, per merito di certa stampa, appunto, che invece di fare informazione si preoccupa, si è preoccupato negli ultimi 15 anni di fare solo propaganda.
Ma di chi sta parlando? Di quale stampa sta parlando, Ernesto? Lei è generico.
Di questa stampa che attacca sempre il governo, Cruciani, costantemente, tutti gli anni e tutto l'anno. Vabbè. È sempre in campagna elettorale.
Poi?
Attraverso i gossip, attraverso le calunnie, adesso attraverso le intercettazioni con la complicità di qualche manina nelle varie procure italiane. E poi ecco perché il governo ha fatto la legge sulle intercettazioni, quindi si è autoimbavagliata. Se invece di rompere i cocomeri tutto l'anno per tutti i giorni al governo avrebbe fatto il suo lavoro cercando professionalmente di fornire informazioni in luogo di propaganda e calunnie, questo non sarebbe successo, se non avesse messo...
Però Ernesto, lei mi è troppo generico, glielo dico molto sinceramente.
Perché
mi è troppo... è generico. La stampa che calunnia, la stampa che parla solo di gossip, bisogna sempre...
E anche Lodalfano, guardi.
Lodalfano cosa?
Se i giudici togati non avessero perseguitato per 15 anni Berlusconi, non sarebbe mai venuto fuori il discorso dell'Odalfano. Anche i giudici togati sono causa del loro male. E la cosa paradossale è che, malgrado questo fuoco concentrico, negli ultimi 15 anni il consenso di Berlusconi cresce sempre perché gli italiani pensano che sia il minore del male, anche se qualcuno lo vota turando il Senato alla Montanelli.
Va bene.
Questa è la mia idea.
Ernesto, questa
lei
è la sua
idea.
Ma, insomma, adesso andiamo avanti con la trasmissione. Stefano dalla provincia di Imperia.
Buonasera. Senta, io volevo semplicemente dire una cosa. Io ieri per caso stando sempre
intanto da alcune notizie diffuse dal sito di Repubblica, forse anche da altri, ma in questo momento ho il sito di Repubblica davanti a me, ci sarebbero voci di dimissioni del ministro Brancher. Allora, Stefano.
Allora, niente, le stavo dicendo, io ieri per caso sentivo un po' la radio, mi è capitato di girare su Radio Radicale, ho seguito un pochettino per sommi capi, comunque alcuni interventi nella manifestazione contro la legge, cosiddetta la legge Bavaglia, no? A me mi è sembrato, onestamente, io sarò pure giovane, ho 40 anni, relativamente giovane, ma a me mi è sembrato di essere catapultato in un altro paese. Cioè, si parlava di giornalisti che non possono fare il loro mestiere, di gente che viene praticamente cacciata appena comincia a parlare. Ma io mi sbaglio, mi corregga se sbaglio, ma è vero che un giorno e anche l'altro pure c'è qualcuno che è contro Berlusconi, che dice che Berlusconi è un mafioso, fanno servizi, indagini, inchiesta, la magistratura sono 20 anni che lo attacca, cioè che lo attacca, che fa le, diciamo così, che fa le sue inchieste.
Stefano, lo sai che io non ho capito.
Cioè,
bene.
Ma non capisco, cioè non riesco a capire.
Lei sta dicendo, mi sembra che gli attacchi dei giornali contro Berlusconi o comunque il fatto che ci siano inchieste è la prova che siamo in un paese libero, no?
Ma io penso di sì, perché io non l'ho vissuto onestamente, però mio nonno mi diceva che quando era nel famoso ventennio fascista, il primo giornalista che diceva anche assolutamente mezza frase contro il Duce lo pigliavano in 4-5, lo corcavano di botte e quello non parlava più, o sbaglio?
No, Stefano, per carità. La ringrazio. Pasquale da Genova, buonasera.
Sì, buonasera. Volevo dire all'amico di Imperia se è amico di Scaiola, se sa che è stato a pagare la casa a Scaiola.
Ma adesso che c'entra?
No, visto che dice Berlusconi, ancora poi ci viene a dire che Dell'Utri è stato...
Ma guardi che il signore della provincia di Imperia stava facendo un ragionamento. Faccia il suo senza insultare, Pasquale.
No, dico, la battaglia contro il bavaglio e dell'informazione la fanno tutti, compreso Vittorio Feltri, che non è di sicuramente un comunista, no? Quindi è una cosa abbastanza seria che è giusto discutere, ma poi alla fine secondo me non dovrebbe passare sbagliata come legge. Poi per quanto riguarda Bondi, volevo dire se conosce qualche comunista di presentarmelo, perché comunista ormai c'era lui e Berlusconi, li conoscono solo loro. Meno male che c'è un ex fascista come Fini che dice di no a queste leggi, vergogna.
Non mi pare che dica di no in toto. Perché secondo lei è una legge vergogna? Perché è una legge vergogna secondo lei?
Perché sono leggi fatte apposta
per loro per chi?
Per la casta,
leggi fatte per la casta.
Come è andata a finire Brancher? Adesso ha letto
che c'entra Brancher con la legge sulle intercettazioni, Pasquale?
Tutto, intercettazioni, perché escono fuori tutte le storie, tutti i malaffari dei politici. Si preoccupano per le intercettazioni dei comuni mortali.
Ci sta anche questo, per carità. Qui siamo aperti a qualsiasi opinione. La ringrazio, Pasquale. Andiamo a Lecce, Massimo.
Buonasera, Cruciani.
Buonasera.
buonasera anche agli ascoltatori. E ascolti, io chiamo per la questione di Ghedini, Niccolò Ghedini, che ha affermato quella frase, ha detto quella frase ieri su Napolitano, che secondo lui non avrebbe molti requisiti per parlare non essendo eletto. Ecco, io a parte
naturalmente, che naturalmente Ghedini non è che ha parlato di Napolitano quando parla in generale, quando muove certi rilievi tecnici, secondo
quando
Ghedini
fa certi rilievi tecnici che non sono consoni
per muovere certi rilievi Napolitano dovrebbe farsi eleggere, questo ha detto Ghedini.
Ma soprattutto Ghedini
cioè, non è che ha detto che Napolitano non può parlare, attenzione.
Però allora ha detto che non potrebbe dire queste cose perché non è eletto, più o meno ha detto queste cose. E comunque i rilievi li fa quando Napolitano appunto dice delle cose che non sono in sintonia con i suoi progetti, diciamo, perché quando Napolitano fa i rilievi e lui sono congeniali, si sta zitto Ghedini. No, a me questa impostazione non mi piace, perché alla fine fa intendere che se uno è eletto in Italia, questa è l'impostazione di buona parte della destra, se un eletto può fare e dire quello che vuole, chi non è eletto dovrebbe è un gradino inferiore, quindi non mi sembra una buona impostazione. E comunque anche Napolitano è eletto perché è diventato presidente della Repubblica dopo essere stato onorevole.
Sì, però Massimo, lasciamo perdere adesso Napolitano eletto, non eletto, può fare politica o non può fare politica. È evidente che tutti i presidenti della Repubblica fanno un po' politica, come è normale che sia, ma questo fa parte, non è che uno si annulla quando diventa presidente della Repubblica. Secondo me quello che ha detto Ghedini è controproducente per lo stesso PDL, non conviene insomma dire instaurare una sorta di guerra con il Quirinale, per cui al di là poi del merito, Napolitano può fare certi rilievi, non li può fare, può dire non mi hanno ascoltato, non mi stanno ascoltando oppure no, sta entrando troppo dentro il disegno di legge sulle intercettazioni, non lo so, francamente non è questa la cosa importante. Secondo me l'intervista di Ghedini che attacca Napolitano è controproducente per lo stesso PDL o no?
Sono d'accordo. Comunque anche Ghedini non è che sia poi eletto, perché al massimo è nominato. In
vabbè, questo siamo elettorale. Ma questo siamo d'accordo, Massimo. Però al di là del sistema elettorale è un deputato, per cui viene un rappresentante come gli altri. Domenico, Reggio Calabria, buonasera. Domenico? Niente. Salvatore da Napoli.
Dottor Cruciani,
buonasera, dica.
Buonasera, non gli faccio i complimenti,
ecco, non li faccio e vado al sodo, ecco.
Appunto, no, io volevo dire una cosa: chi è che ha creato tutto questo stato di cose? I giornalisti, ma tu se tu
sei quale è stato di cose? Quale è stato di cose?
Diciamo del bavaglio dei giornalisti che protestano.
Ma guardi, per me non c'è nessun bavaglio, per cui si figuri, con me sfondo la porta aperta.
Ma non è un problema, appunto, anche questo è una realtà, però io volevo mettere a fuoco un'altra situazione. Ma tutti i politici hanno la tessera di giornalista.
No, Salvatore, non è così. Non è così.
Non è così. Che cos'è, signor Cruciani?
La cosa che significa? Cosa significa?
Che cosa significa? Tutto ciò non è altro che qualcosa creato stesso da loro. È lo stesso Berlusconi che è a capo di giornali politici e di comunicazione.
Salvatore, ci sentiamo un'altra volta. Riprendiamo con gli ascoltatori. 19:45 800 24 00 24. Ciro d'Arezzo.
Salve, buonasera.
Buonasera.
Volevo dire qualcosa sulla cosiddetta legge Brunetta, il decreto legislativo 150.
E perché ci vuole dire qualcosa sul decreto legislativo 100 non so che cosa di Brunetta?
150.
Perché ci vuole dire qualcosa? Cosa ci interessa stasera?
No, io non mi interessa sapere. Voglio affermare che siccome sono un operatore degli enti locali, sono un dirigente pubblico,
e allora?
A quasi 8 mesi di distanza possiamo dire che è una norma per gli enti locali, non dico per i ministeri, inutile.
Ma lo capisce che non è un argomento di attualità questa sera, Ciro, o no?
Veramente mi avete chiamato voi per intervenire.
No, ma ho capito. Ma cosa ci vuole dire di nuovo sul provvedimento Brunetta?
È che con il decreto legge Tremonti, il 78, che ha bloccato la parte sulla premialità, il decreto Brunetta, che è la seconda gamba su cui si regge questa norma, è stato completamente annullato. Quindi la norma, tutta quella fanfara che ha fatto il ministro sui fannulloni, che pure esistono e pure vanno sbattuti fuori dagli enti pubblici e locali in particolare, su questo non ci piove, veramente si è svuotata di dentro. Questo per una lotta tra Tremonti e Brunetta.
Cioè lei sta dicendo che tutto quello che finora ha fatto per quello che riguarda la legge sui fannulloni eccetera eccetera Brunetta non vale più nulla, è tutta svuotata da che cosa?
Non si può applicare, dottore, non si può applicare.
Perché non si può applicare?
È perché nel decreto legge 78, l'ultimo di questo che sta passando adesso alla Camera, è stata bloccata tutta la parte sulla premialità, cioè gli enti non possono mettere soldi per premiare quelli che non sono fannulloni e che quindi vanno premiati giustamente, perché non ci sono soldi. Quindi, come dire, nella grande lotta Tremonti-Brunetta, Tremonti ha vinto. Che poi ci siano le esigenze di cassa e la crisi, bla bla bla, abbiamo tutti ragione, però di fatto è così. Però il ministro questo adesso dovrebbe avvenirlo a dire in pubblico, ma non lo può dire perché ovviamente, e non lo può dire come da buon politico, però è una cosa che va fatta rilevare al pubblico che ascolta, perché ha fatto una gran fanfara, ci ha chiamato fannulloni senza distinguere, ripeto, i fannulloni vanno tagliati fuori, però adesso dovrebbe fare ammenda, la sua norma in quella parte non è applicabile, mi dispiace per lui.
Bene, grazie. Franco, provincia di Pordenone.
Ah, niente, io ho ascoltato, mi associo alle dichiarazioni del signore di prima qua. Sì.
Sentiamo male, Paolo, provincia di Bari.
Buonasera, dottor Cruciani, mi sente?
La sento, dica pure, Paolo.
Due cose abbastanza veloci sui fatti di oggi. Uno, non sono assolutamente d'accordo sul modo in cui la Daddario è stata, diciamo così, cacciata dalla manifestazione, perché la sinistra è... dice di essere tollerante e poi magari non lo è nei fatti, e questo mi dispiace. Posso però comprendere che non abbiano che abbiano qualche motivo per non volersela tenere vicino, visto che già è notizia dei giornali che la giunta di sinistra di Vendola ha concesso alla Daddario la famosa licenza edilizia che la Daddario non è riuscita ad avere con Berlusconi. E quindi probabilmente qualche motivo per non volerla aver vicino ce l'hanno.
Perché? Mi scusi, non
l'ho capito. Perché magari Berlusconi riparte con la teoria del complotto comunista e sono stati i comunisti a mandargliela da Dario, cosa che ha già detto all'epoca del primo scandalo in maniera più o meno velata.
Vabbè.
A parte questo, una considerazione più importante. Non le sembra che con questa questione della legge Bavaglio gli stessi giornalisti stiano in realtà rischiando di che vadano sottaciuti quelli che sono invece gli aspetti effettivamente più rischiosi di una legge del genere? E cioè, a me non interessa tanto il fatto che possa leggere o meno sui giornali i contenuti delle intercettazioni con curiosità morbosa. A me interessa più l'altra parte della legge sulle intercettazioni, e cioè quella che magari i giudici, non potendole fare, non riescano a fare il loro lavoro.
Sì, lei ha ragione, Paolo. Infatti la cosa su cui concentrarsi dovrebbe essere la pubblicazione sui giornali, invece poi dentro ci sono anche delle limitazioni, secondo me assurde, alla possibilità di intercettare. Ma abbiamo di nuovo Luca Telese che sta andando alla 7. Dove sei? In macchina già, Luca?
Sono qua al trucco. Devo dire che sono d'accordo con Paolo su questa cosa.
Addirittura.
Appunto, con grande semplicità ha detto proprio una cosa che pensavo ieri in piazza, cioè proprio un errore di impostazione della sinistra, che ha dato tutto l'accento sulla libertà borghese, civile, il diritto alla libera informazione. Qua si tratta della possibilità di poter intercettare i pedofili che infestano i giardinetti, i ladri che smontano le macchine, e questo è il
le famiglie dei mafiosi.
E quelle le cose che sono state dette.
Senti, ma hai letto questa notizia meravigliosa del senatore leghista Leoni, che è presidente dell'Aeroclub d'Italia, che è un ente più o meno pubblico, il quale ha fatto intitolare una parte della nuova flotta con i nomi dei ministri, ma con noi non ha voluto parlare, dice no basta, mi avete sputtanato dappertutto i giornali, una cosa strepitosa.
Ma è fantastico, no, ma me la stai dando su questa notizia.
Vabbè, non hai letto i giornali oggi, ho capito, non hai letto.
Ma bisogna dare anche i nomi, che ne so, delle figlie di Berlusconi, cioè ci sono altre cose a cui attenzione.
L'AI Cald, uno l'ha chiamato l'AI Cald, che è il paper dedicato a Calderoli, poi c'è l'AI Umbe, quello intitolato a Bossi, l'AI Boss era già stato utilizzato.
Ma in che lingua sono?
Un po', non so, bergamasco,
anglo-bergamasco, è fantastico.
Senatore del Carroccio, Giuseppe Leoni, dove andiamo? Dove andiamo? Sei ancora al trucco?
Sì.
I tuoi operai della Sinara l'hanno combinata grossa oggi, che hanno
fantastico
fatto?
Fantastico, io sono in pieno orgasmo, hanno bruciato la bandiera delle Cayman, capisci?
Hanno bruciato la bandiera delle
Cayman.
Ma dove? Adesso li chiamiamo, adesso li chiamiamo.
Le tue cose subriatore, tu sei il mandante, io lo trovo bellissimo.
Hanno bruciato la bandiera delle Cayman dove?
nella piazzetta di Porto Rotondo, è un orgasmo.
Ma che sono andati a fare nella piazzetta di Porto Rotondo?
Sono andati a piantare le croci bianche del non lavoro e a bruciare la bandiera delle case.
Hanno fatto una cosa un po' populista, insomma, una cosa...
Beh, però, scusa poracci, stanno lì con 400 euro al mese, c'è la Sardegna da bere e sono andati lì a spiegare che esiste anche un'altra Sardegna.
E che l'hanno scoperto adesso che c'è la Sardegna da bere?
No, però siccome sono in cassa integrazione un po' gli rode, sarà un loro diritto, cavolo. Ma sei sempre così, ma
è diritto
alto.
Ma diritto
segui
di che?
Gli spiriti della ribellione.
Ma manco per niente, hanno bruciato la bandiera delle isole Cayman messa nelle mani di un pupazzo, simbolo dello Stato dove finiscono gli introiti e i finanziamenti che potrebbero salvare la nostra fabbrica. Beh, questa mi sembra un'esagerazione, francamente.
Io lo trovo poetico quasi. E tu non ti puoi commuovere per Robin Hood al cinema, per Avatar, e poi dopo.
Ma io non mi sono mai commosso per Robin Hood.
La Sinara non va bene.
Non mi sono mai commosso per Robin Hood.
Non ti commuovi per niente, manco per la Roma.
No, quello guarda, assolutamente.
Un consiglio per gli acquisti: il libro bellissimo. Cosa? Di Mazzone. Ho letto il libro di Mazzone, tutta la parte su Bergamo. Ho pianto.
Ma perché non mi suggerisci di chiamarlo allora?
Chiamiamo Magara, dai, santo Dio, chiamiamo Magara, perché Mazzone... lui dice che gli ha rovinato la carriera quella cosa, ma allo stesso tempo racconta l'episodio famoso, dobbiamo ricordarlo agli ascoltatori, che lui fu insultato, figlio di puttana, Romano Terrone, dalla curva
della Brescia, del Brescia,
perdeva 3-0,
dell'Atalanta, è vero, sì.
Chiese ai suoi, fate qualunque cosa, ma dovete pareggiare, al 92esimo, e con un gol di Baggio, una doppietta, il Brescia pareggiò, allora lui non ci vide più, corse verso la curva e disse, figli di puttana, se ne vai, razzisti di merda. Si prese 4 giornate e questo me l'ho dimenticato, e lui chiese, ne voglio avere un'altra di squalifica. Lo trovo grandissimo.
Il mitico Magara, lo dobbiamo incontrare, Magara, nei prossimi giorni, qui alla Zanzara. Intanto il tuo amico argentino Tellini, eccolo qui.
Vai! Buonasera,
c'è Telese che si sta truccando, si rende conto, è al trucco.
È diventata una ballerina Telese,
ecco,
non so,
bravo.
Sta
perché...
Guarda, ti ho difeso finora Tellini, adesso però se fai lo stronzo, morte agli operai. Brucia, vedi come scendi alle lusinghe il nemico, Cruciani ha appena detto che siete degli responsabili populisti.
No, io il responsabile non l'ho detto.
Fai sponda con lui.
No, io non...
Avevo un'altra idea della classe operaia.
No, io non ho detto irresponsabili, non l'ho mai detto, non dire stupidaggini Luca, io ho detto che andare sulla piazzetta di Porto Cervo, dove siete andati oggi?
Io adesso sono in uno dei più bei locali di Porto Cervo.
Che stai facendo?
Sono vestito con in tutta da metalmeccanico e sto scrivendo il diario per la Nuova Sardegna, fra un po' inizierà un collegamento, quindi siamo qua, c'è un caldo bestiale, abbiamo fatto questa iniziativa che è la nostra ennesima provocazione che abbiamo lanciato per far parlare di noi, perché in Italia oramai le vecchie lotte, i vecchi sistemi non funzionano più, bisogna fare queste cose, bisogna
e che avete fatto però? Raccontalo agli ascoltatori Tellini, che avete fatto?
Ma niente, abbiamo portato delle innanzitutto siamo vestiti in tutta da operai, quindi con qua che c'è gente che al minimo prende 12.000 euro al giorno e noi quando ci va bene ne prendiamo 1.500 euro al mese, siamo vestiti da operai, i metalmeccanici ci guardavano come astronauti e poi abbiamo preso la bandiera delle isole
Cayman. Ma dove siete andati? A Porto Cervo?
A Porto Cervo.
Piazzetta di Porto Cervo.
Nella piazzetta di Porto Cervo. La gente chiaramente ci guardiamo incuriosita, ci abbiamo fatto un piccolo comizio, si è radunata tanta gente, poi c'è stato qualche attimo di tensione con le forze dell'ordine che poi è rientrato, abbiamo bruciato, impiccato un fantoccio che rappresentava l'Eni, quindi rappresentava il potere.
Impiccare un fantoccio, questo io ho detto che è una cosa un po' populista, una cosa
ma
un po'.
Ma perché è una cosa populista?
Impiccare un fantoccio è una cosa orrenda, Tellini.
Ci stanno impiccando ogni giorno, ma no, il problema è che noi facciamo un gesto simbolico perché noi impicchiamo è un gesto, e loro ci stanno impiccando davvero. Noi
vabbè, adesso non voglio entrare nel merito della vostra vostra battaglia, però voglio dire, impiccare un fantoccio non è una cosa populista.
Ci impiccano sul serio, noi lo facciamo per finta, gli altri ci impiccano sul serio.
E poi invece bruciare la bandiera dell'isola Cayman?
Beh, le Cayman rappresenta il paradiso fiscale, quindi è chiaro, qua ci sono degli yacht, ci sono dei punk.
Ti informo di una cosa, sta per andare in onda il primo digitale.
Loro, loro non pagano le tasse, esportano capitale nelle isole Cayman, quindi anche questo è un simbolo. È chiaramente
ha ragione, un attimo Tallini, un attimo, che qui c'è una cosa importante. Primo TG di Mentana, sentiamo i titoli in diretta. Sentiamo
i titoli. La gestione dei fondi europei da parte delle regioni del sud è scandalosa, parola del ministro Tremonti che parla apertamente di cialtroneria, di chi spende solo soldi e poi non li spende. Non si spengono le polemiche e gli imbarazzi per la partecipazione ingombrante di Patrizia Daddario alla manifestazione contro la legge anti-intercettazioni di ieri a Roma. Fischiata, contestata e derisa, la escort barese monopolizza comunque le attenzioni e imbarazza gli organizzatori. Dopo Marrazzo, anche un consigliere provinciale romano del PDL inciampa in un festino a base di trans e coca. Di giorno paladino della crociata antidroga. Parlano due viados protagonisti della serata brava. Incredibile Olanda, prima soffre, poi stende ed elimina il Brasile. Espulso Felipe Melo, i sudamericani vanno nel panico e tornano a casa. Decisivo Sneijder.
Beh, caro Luca, si sente la mano, mi sembra già, o no?
Si sente, la stessa cosa pensavo. Non ha messo gli operai del... purtroppo, però si sente il tocco sulla Daddario.
La Daddario, come no, certo. La Daddario, poi anche no, i trans, due trans protagonisti. Beh, insomma, vedremo anche domani, no?
Ne vedremo delle belle. Se c'è il saluto, lo sentiamo.
Tellini, sei ancora lì? Tellini?
Sto ascoltando. Quando mi chiamate in causa io posso parlare.
Ecco, resta lì un attimo. A che punto siamo col trucco?
Tellini è un ex mezzala di calcio, devi fargli commentare il Brasile.
Un attimo, allora, un attimo solo, perché qui il primo servizio del TG di Mentana è su Ghedini.
Sul DDL intercettazioni, la replica più secca e sferzante a Napolitano arriva
duro
da
attacco di Ghedini al Quirinale. Va bene. Un attimo, Tellini è sempre con noi, argentino Tellini, che è un operaio cassintegrato della Vinils di Porto Torres, ormai conosciuto, isola dei cassintegrati, oggi manifestazione alla piazzetta di Porto Cervo, e al trucco Luca Telesi, che ancora non ha finito. Quanto dura sto trucco, Luca? Non c'è più, è finito il trucco, forse è partito. Eccoci, 22 minuti, TG5.
Berlusconi al TG5 dopo i vertici internazionali. Le mie missioni nel mondo valgono un punto di PIL. I problemi politici da lunedì che pensi me. Tremonti accusa le regioni del sud. Prendono i soldi e non li spendono. Spesi solo 3,6 miliardi di fondi europei su 44 e poi protestano per i tagli. In semifinale un'Olanda straordinaria. Sneijder e Robben monumentali. Dunga lascia, battuti per colpa mia. Squadra disperata, Brasile in lutto. Da domani temperature sul filo dei 40 gradi, in tanti verso le vacanze, occhio a luce, gas e chiavi di casa. Legge anti-stalking, in un anno 7.000 denunce e 1.200 arresti, ma dopo la strage tra Torino e Cremona c'è chi chiede un giro di vite. Balanzasca si racconta al TG5, 60 anni, 40 dietro le sbarre, sono stato 3 gradini sopra l'inferno, ho voglia di libertà. Turisti che bivaccano all'ombra dei monumenti, altri che si immergono nelle fontane, picnic nelle piazze storiche, i controlli spesso inesistenti.
E sentiamo anche il TG1.
L'intervista di Berlusconi al TG1, successo per il nostro paese al vertice del G20. Da lunedì lavorerò alla legge sulle intercettazioni e alla manovra finanziaria. Tremonti contro le regioni del sud, prendono i soldi dall'Europa e non li spendono, cialtroneria, conti pubblici in miglioramento. Catania ha arrestato l'uomo che ha sparato tra la folla e ha ferito una studentessa, la giovane è ancora in gravi condizioni. Mondiale del Sudafrica, l'Olanda elimina il Brasile e si qualifica per la semifinale dove affronterà la vincente tra Uruguay e Ghana. Caldo record nel weekend, fino a 40 gradi al centro nord, allarme della protezione civile a Torino e a Venezia. Vertice di maggioranza sulle intercettazioni, botta e risposta con l'opposizione dopo le parole di Ghedini sul presidente Napolitano. Al TG1 due intercettatori raccontano la propria vita.
Ragazzi, la mia vita è stata distrutta, la mia vita. La signora ha usato parolacce.
stiamo parlando,
ma quale cultura?
Stiamo parlando di libertà di stampa,
bisogna rispettare.
Stiamo parlando di dignità di stato dell'informazione.
Io ce l'ho 10 volte di più di lei la mia dignità.
La giornalista,
io ce l'ho,
signora.
Io ho raccontato la verità che altre persone non avrebbero raccontato.
Se ne vuole andare, perché qui difendiamo la cultura, non la signora Daddario.
Stare dove vuole, una persona può stare dove vuole.
No, una non sta qui, perché qui ci sono i giornalisti. La signora può stare
dove cazzo vuole.
No, certo,
una persona è libera di stare come dove vuole.
Sì, anche noi saremo liberi di fare la nostra
mestiere. State sbagliando.
Bisogna rispettare le persone.
Ma è lei che non rispetta.
Ma
perché deve venire qui? L'ha organizzata lei la manifestazione? E siamo liberi.
È libera di andare dove vuole.
Certo, ma la stampa dovrebbe raccontare quello che avviene là, non quello che avviene
nel Regno Unito. Quella donna sta raccontando la sua verità.
La sua verità è molto interessante. È molto interessante la verità della signora Daddario.
Non ha mai avuto il coraggio di fare quello che ho fatto io, lei! Parlano, ma il coraggio dov'è? Dov'è? Solo a insultare la gente.
Io abito.
Tellini si rende conto di quello che succede a Roma in Piazza Navona?
Me ne rendo conto.
So che a lei non gliene frega niente, perché ha altri pensieri, per carità.
Ma guarda, non è che non dormo la notte per quello che succede in Piazza Navona.
Immagino.
Mi lascia abbastanza indifferente.
Ci credo. Senta, lei si trova in tuta da operaio in uno dei locali più in di Porto Cervo. Quale sarebbe questo locale? Come si chiama?
Ma adesso qua non leggo, si chiama Arca Rosa. Leggo una cosa.
Arca Rosa. Ma Arca la gente cosa pensa? Beh, se ne frega che lei sta là.
La gente sta. Io ho chiesto un caffè, mi hanno chiesto 12 euro e li ho mandati a quel paese, perché insomma 12 euro. è un caffè 12
Vabbè,
euro.
Non ci credo, un caffè 12 euro su Tellini. Se lei si siede,
Io non l'ho preso il caffè 12 euro.
Cioè, il caffè dove al banco 12 euro, non credo, seduto 12 euro.
Guarda, io gliel'ho chiesto al banco seduto, magari se ero seduto era 18 euro, io che non lo so.
Senta, lei che è col telefonino, si avvicina un attimo lì al cameriere, gli chiede quanto costa un
caffè. Adesso sono a 10 metri, però ecco, mi posso
avvicinare
ad un altro bar.
Si avvicini, perché... a un altro bar, quanto costa sedersi a prendere un caffè, così per curiosità?
Se mi lasciate un po' di...
Vada, un minuto le diamo.
Mi lasciate 30 secondi che mi sto avvicinando.
Si avvicini.
Vado in un bar, io dico la verità, magari adesso questo bar costerà anche di meno.
Vabbè, ma vada in un bar che vede, insomma...
Sì, sto andando adesso. Sentirete
un bar in...
Un piano, un aereo patata... Un piano, adesso
sì.
Glielo chiedo al cameriere, guarda, il cameriere è molto gentile, quanto costa un caffè?
6 euro.
Un caffè? 6 euro.
6 euro dove, al banco?
Sì, al banco, 6
Come
euro.
Al banco 6
bar
euro?
Al bar d'albergo 6 euro. 6 euro, nel bar di fronte costa meno, qua 6 euro.
E a sedersi uno si siede?
E se uno si siede sono, glielo chiedo, 50% di servizio, quindi sono 9 euro.
9 euro.
9 euro, insomma, non è male, dai.
Certo. Senta Berlusconi che dice che con le sue missioni all'estero valgono un punto di PIL, e adesso è tornato e risolve tutto lui. Calma, Tellini, che pensi mi, Berlusconi.
Ma non si può.
Tellini, un attimo, mi faccia sentire Berlusconi, poi ne parliamo.
Sono tornato e adesso mi trovo qui con una situazione italiana che mi pare non precisamente tranquilla, ma da lunedì prenderò decisamente in mano tutti i titoli che sono sul tavolo, dalla manovra finanziaria alla legge sulle intercettazioni, alle leggi sulla giustizia. Insomma, come diciamo a Milano, che pensi me, da lunedì vedrà che tutte queste cose andranno a buon fine.
Ed è il solito Berlusconi ottimista, e poi dice è stato un tour de force. Sentitelo ancora, Berlusconi.
È stato un tour de force anche per un giovane di 35 anni come sottoscritto, perché sono stati 33.000 chilometri, 43 ore di volo, due visite di Stato, un G8, un G20, numerosi accordi firmati, non so quanti discorsi, comunque direi con ottimi risultati.
Secondo Berlusconi le sue visite all'estero, i suoi rapporti valgono un punto di PIL. Senta, Tellini, sì. Però insomma, voi oltre a avere bruciato, e secondo me avete sbagliato, non si brucia mai nulla, avete messo il fantoccio, avete impiccato il fantoccio dell'Eni. Sì. Però avete bruciato anche la bandiera delle isole Cayman.
Le isole Cayman, sì.
Vabbè, ho capito, questo è scontato, le isole Cayman.
Vabbè, è scontato. Però abbiamo scritto isole Cayman perché sennò la bandiera non la conosceva nessuno.
Ah, certo.
Abbiamo scritto isole Cayman. Per...
Ma lei giocava a pallone, mi diceva Terese.
Sì, giocavo. Giocavo a calcio, sì.
Ma quando? No.
Giocavo, ho giocato anche, insomma, sono stato un buon... Ma lo stavo dire io, ho giocato col calcio in Serie B tanti anni, ho giocato nella Primavera del Cagliari.
Addirittura?
Era abbastanza promettente, ho giocato anche insieme a Zola, anzi contro diverse volte.
E perché non si è visto la partita del Brasile oggi invece di andare a Porto Cervo?
Guarda, l'ho visto invece, ti dirò, li ho portato anche a male perché non ho visto 10 minuti e quando l'ho visto io l'Olanda ha ribaltato il risultato, un po' mi è dispiaciuto perché io faccio tifo sempre ai latini, quindi li ho portati anche un po' male.
20:12, 800 24 00 24, Berlusconi, avete sentito, TG1 e TG5, interviste, prendo in mano tutto io, che pensi mi? Non credo che si riferisse a voi, Tellini, no? Tellini, mi sente?
Sì, tra un po' vi devo lasciare perché c'è la cosa di Telese che mi devono mettere i microfoni.
Telese, perché è collegato pure con voi, fa la trasmissione su di voi, Telese.
Sì, guarda, Telese... Gli dobbiamo fare un monumento per un po'. Noi gli facciamo un monumento a Porto Cervo, a Porto Torres, a Lucca. Sì, sì, ne facciamo santo.
Senta, Tellini, sì. Però qui ha sentito prima i titoli dei telegiornali. Qui sì. Per fare notizia, lei deve fare qualcosa di ancora più eclatante.
Non lo so cosa dovevi fare. Non
e
so
che ne so, sì.
Suicidarmi.
No, quello no, per carità.
Cosa devo fare? Non lo so cosa dobbiamo fare.
E che ne so, si inventi qualcosa.
Vestirmi da trans e andare a Villa Certosa. Cosa dovrei fare?
Questo no. Si inventi qualcosa. Cioè, la comunicazione è fatta anche di queste cose.
Va bene, noi siamo diventati esperti. Va bene così. Comunque siete stati molto simpatici, molto, molto gentili.
A presto. Paolo da Bari, grazie. Paolo
ciao,
da Bari.
Ciao.
Paolo, mi sente? Paolo? Non mi sente. Maria Rita da Latina.
Così, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Mi sente?
La sento, Maria Rita.
Ecco. No, io volevo dire qualcosa su questa libertà di stampa, tra virgolette, che poi veramente non capisco di che cosa si parli, perché secondo me c'è una libertà di infamia, una libertà di accusare le persone, una leggerezza incredibile che veramente fa venire i brividi, pensare che siamo in un paese in cui sul giornale si legge di gente ladra, mascalzona e corrotta. E poi magari dopo anni e anni si viene a sapere con un trafiletto sempre o con un tono molto basso che invece no, non era così. Quindi io trovo invece che non è che manca la libertà di stampa, io trovo che c'è un'assenza totale di professionalità e di serietà, capisce?
Ho capito, Marita, grazie. Mi sembra che lei non sia molto a favore di quella piazza di ieri che è la piazza Navona. Domenico, provincia di Arezzo.
Buonasera, dottor Luciani.
Prego, dica.
Pronto? Mi sente?
La sento, dica.
Ascolti, dottore. Io sono un elettore, vecchio democristiano, elettore del PD attualmente, non certo un comunista, tanto per essere chiari. Però contesto anche coloro i quali hanno contestato la signora lì da Dario a Piazza Navona, perché a un certo momento la libertà deve essere intesa come tale. Non la possibilità di far tutto, ma se questa signora si sentiva di essere presente lì, non vedo la ragione per la quale debba essere mandata via, per le sue storie lì nella compagnia bella, a me non riguardano, no? E credo che sarebbe dovuto essere il pensiero anche di coloro che l'hanno brontolata della sua presenza.
Beh,
no,
sì,
perché
Domenico,
dico, di fronte a questa scelta, a queste scelte che portano veramente al bavaglio dell'informazione, al bavaglio, all'impossibilità della magistratura di poter fare le indagini che voglio, io mi trovo totalmente contrario, ma fortemente contrario, così come lo sono anche dei vari lodi che si stanno preparando per impedire a certe persone di essere giudicate, non condannate, ma giudicate. Io conosco la storia e in passato ci sono stati personaggi importanti della nostra Repubblica che si sono lasciati condannare, se devono essere condannati, ma giudicare quantomeno.
Ho capito. Va bene, Domenico, grazie. 20 e 18 800 24 0024 Massimo da Roma, buonasera.
Mi sente?
La sento, buonasera Massimo.
Okay, a lei. Io dico solo una cosa. Appena c'è un ascoltatore che praticamente sì, la pensa di essere come lei, e lei da sempre del populista sminuisce, basta dire questa legge è una schifa.
Beh, io basta non lo dico, perché devo dirlo?
Basta
per forza
dire che questa legge fa solo comodo a chi sta al potere, basta. Allora basta, semplicemente voi giornalisti.
No, però mi scusi, Massimo, mi scusi un attimo. Io penso che ci sia una parte di questa legge che non va bene. Altre cose che si possono correggere,
parte,
ma in generale, Massimo, sì, io penso che tutta la parte che riguarda la pubblicazione si può migliorare, ma sia una cosa da fare, intervenire sulla pubblicazione. La limitazione del potere di intercettare la magistratura, le cimici, tutte queste robe qua, secondo me sono tutte cose che non andavano fatte, punto. Però io ragiono molto pacatamente, non invoce, non è che comincio a invocare la mancanza di democrazia o queste cose qui.
La povera gente, a mandamanti un po' di opinione pubblica decente, non è che faticare tanto, tanto prima o poi ci entrerei dentro questo regno e paga Berlusconi. Però voglio dire, basta due parole, fa schifo sta legge, fa schifo.
E vabbè, Massimo, secondo lei fa schifo? E io glielo lascio dire tranquillamente, ne siamo qui per questo. La ringrazio, collegamento con Capri.
Champagne per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro.
Peppino Di Capri, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta? In diretta dal suo nuovo locale che si chiama Number One.
Sì, siamo qui a Capri, una serata fantastica, un caldo da Madonna, però insomma siamo qua.
Senta, lei è già considerato il re di Capri, mi dicono amici che...
Ma prego, imperatore.
Imperatore, mi scusi, l'ho confondito.
Prego.
Aveva bisogno di aprire un altro locale a Capri. Quanti locali ha a Capri lei?
No, solo questo, io l'ho avuto negli anni 70, 60, a cavallo anni 70, avevo una discoteca, adesso invece mi è prurito il mazzettino, come si dice dalle nostre parti.
E che significa?
Di aprire.
Gli è venuto il prurito.
Di aprire
la...
questo locale per fare un po' di musica dal vivo. Le spiego come è nata la cosa.
Quando ero
a Capri in riposo, andavo sempre a destra e a sinistra a canticchiare con amici, così ci rodavano. E se non che tutti vanno, perché non ti apri un locale, così canti nel tuo locale? E così è stato.
E dunque?
Quindi,
e quando l'ha aperto?
Con altri due amici, con Vincenzo e Antonella, abbiamo aperto questo Number One.
Number One. Senta, ma mi dicono, io non ci sono mai stato, per carità, non sono mai stato suo ospite, che lei ha una casa a Capri che è una cosa magnifica, strepitosa, cioè con una vista fantastica.
La vista è molto bella.
La vista è molto bella.
Insomma, è giusto, perché l'ho fatta quando... I primi soldini che si facevano all'inizio col successo, la buona mamma, sempre che vede il lungimirante, mi disse: compra qua, fa una casetta tua qua. E questa casetta mo me la so trovata.
Bella
posizione.
Senta una cosa, Berlusconi nei giorni scorsi ha detto una cosa che mi ha incuriosito, ed è il motivo per cui l'ho chiamata. Lui dice: ci sono 14 mie canzoni nell'archivio storico della musica napoletana. Come autore di canzoni sono già passato alla storia. Ma è mai possibile una cosa? Noi siamo andati a controllare, effettivamente è vero, ci sono 12-13 canzoni nell'archivio storico.
Ma non si passa alla storia solo perché uno deposita le canzoni napoletane lì. No, insomma, ci sono un paio di pezzi abbastanza ruffiani, come dice, ammiccanti. Però,
ma come canta Berlusconi secondo lei?
No, lui canta bene, secondo me il fatto di scrivere che il napoletano è una cosa molto seria e quindi lui che ha scelto il napoletano come lingua, insomma, noi napoletani siamo onorati, però insomma qua e là
c'è qualche errorino, insomma, no. Ma lui dice: come autore di canzoni sono già passato alla storia. Adesso questo mi sembra francamente un po' esagerato.
No, questo mi pare proprio esagerato.
Ecco, lo dice
appena
lei che
lo
poi...
trovo, io dica.
Appunto.
No, per montare la testa.
Anche perché, insomma, lei l'ha conosciuto, Berlusconi la conosce bene, o no?
L'ho conosciuto in varie occasioni, si è avvicinato al microfono, che lui ama cantare. Io ero a una festa una volta, all'improvviso lo vedo da lontano, io così per scherzare gli feci l'accenno della sua canzone, lui si fiondò vicino al piano e si mise a cantare tutte le canzoni, comprese le mie, quindi praticamente avevo il mio sostituto, degno sostituto della serata.
Senta, Peppino Di Capri, ma che voto darebbe a Berlusconi cantante di musica napoletana? Me lo dica sul 6, Presidente del Consiglio, per carità. Però
darei un 6, ma
è un 6 così.
Esagerate?
Non lo so.
Stasera mi ha trovato di buono.
Ah, 6 esagerato, sia che in realtà gli darebbe 5, 4 e mezzo.
Faccio un 5, va bene.
5, vabbè, no,
perché poi canta intonato, quadrato, insomma, tutto le carte regole, solo che la pronuncia è quella greca.
Sentiamo un po' con la picella. Bocca giusta e cara, un saccia caccia fa, si taccia fa, senti che sta canzone quando tu passa per sto guaglione, sul canto nanna fa, dicendo piano piano, dicendo dolce dolce, amore, amore mio, buon amore. Poi mette insieme.
Lui che canta adesso.
E lui a picella, sì.
Ah, ecco.
Lui a picella, che voto gli darebbe la picella invece?
No, la picella è un onesto musicista.
Onesto musicista, l'ha massacrato.
Quello che guadagna lo farei pure io.
Ma anche a lei Berlusconi ogni tanto chiede di cantare qualche una seradina.
No, Berlusconi un giorno mi telefonò in pieno Ferragosto, mi pare l'anno scorso, e mi disse: senta, solo lei mi può dare una mano, perché questo qua non me lo trasmette in Italia, se lei mi incide una canzone. Ci davamo del lei, allora con quel giorno disse: diamoci del tu.
Sì.
E quindi adesso dissi: beh, non si sa mai, mi mandi qualcosa, se trovo qualcosa adatto al mio stile di voce, eccetera. Io non ho, perché Berlusconi, ho sempre cantato anche canzoni di tutti. Che se lei fa il presidente, però fa una bella canzone, la rispetto e la posso pure cantare. Ma questo nastro lo sto ancora aspettando, perché insomma, forse non. Le canzoni, quelle sue già famose, che sono già passate alla storia, e quelle là oramai fanno parte della storia.
Certo,
quindi a me interessava un brano nuovo che non è mai arrivato.
E vabbè,
un giorno lo scriviamo assieme qualcosa.
Magari. Stiamo scherzando. Senta, ma io voglio dire una cosa. Berlusconi, lei l'ha conosciuto, no?
Sì.
Perché lo conosce bene? Perché questa fissazione per il sesso?
Questo, non l'ho conosciuto fino a questo
punto. No, ok, ho capito. Però
mi sembra uno che sa quelle, quando spari le cartucce così, insomma, è uno che si dà da fare, dice, non si sa mai, mette all'improvviso, finisce tutto, fammi provare a dare il massimo. Io penso che uno che c'ha una certa età e una certa fatica e una certa responsabilità, se si può pigliare gli ultimi sfizi, lo posso pure capire, ragazzi, davanti al sesso.
Però insomma, no, per carità,
ci sono consigli dei ministri che tengo.
Qui c'è il Presidente del Consiglio, va in Brasile, che dice le cose più importanti della vita sono le donne, il calcio, gli amici, insomma,
le canzoni. Ho sentito. Vabbè, insomma, bisognerebbe chiedere anche gli altri presidenti degli altri paesi, se no c'hanno lobby della canzone, qualcuno c'ha qualche vizietto di troppo da qualche altra parte.
E però lui lo dice,
a noi c'è capitato uno che canta, e che ma fa, ce lo teniamo.
No, perché non è la canzone il problema, forse la canzone è il problema, non è quello. Forse insomma,
no, è importante trovare lo spazio poi per fare cose serie e costruttive per il nostro paese. E poi deve continuare ad essere un hobby, altrimenti non ci siamo.
Peppino Di Capri, ma in questo momento nella sua isola quali sono i VIP? Chi c'è?
No, non ci sta nessuno ancora.
Come non c'è nessuno?
No, non ci sono nomi
eclatanti, altisonanti,
no.
C'è solo lei.
Siamo ancora nella fase così in cui ci si può ancora muovere. Fra un paio di settimane cosa succederà all'inferno.
E lei scappa.
Comunque vi terremo informati, magari facciamo un collegamento con qualche VIP a fianco.
Dal number one, il nuovo locale a Capri di Peppino Di Capri, che a Berlusconi in canzone napoletana ha dato 5. Però Peppino Di Capri, senta, qui c'è un'altra cosa.
Come fa litigare, però?
No, vabbè. Che faccio litigare? Sono l'unico italiano, dice Berlusconi, che scrive musica samba e bossa nova in dialetto napoletano. Per questo è una bestemmia per lei questa. Musica samba e bossa nova in dialetto napoletano, ma certo che è l'unico italiano, che c'entra?
Ha le idee chiare pure. Vabbè.
Ma che significa la musica samba e bossa nova in dialetto napoletano? Lei lo sa, no?
Appunto, ma non
è
chiaro. Deve stravolgerci la nostra musica, ma non esageriamo, basta una bossa nova samba.
Io dico un po',
identità.
Presidente,
No, no, appena lo trovo gli tiro le orecchie.
È già passata la storia, dice, sono già passata, cavolo, la storia, 14 canzoni nell'archivio storia e musica napoletana, quello è possibile perché va a finire tutto magari nella musica.
Sì, la mettono di tutto.
Grazie, buonasera.
Prego,
viva
buonasera.
Capri, viva Capri, viva Capri.
Ciao a tutti.
Siamo qui 20:33 800 24 00 24. Rossano da Roma, buonasera.
Buonasera Crociani.
Prego.
Ci siamo già sentiti qualche sera fa per lo stesso motivo che qua si sto chiamando.
Qualche settimana fa, direi. Comunque.
Qualche settimana fa. Mi deve scusare, ma secondo me lei è peggiorato. Ma se è vero la storia che è stato sullo yacht con Briatore, probabilmente le avrà fatto male o avrà visto come vivono i ricchi, per cui poi si comporta di conseguenza. L'ho sentito ieri sera, ma mi sono proprio incavolato. Poi tra l'altro capita che tutte le sere io faccio un lavoro che vado fuori Roma, faccio 5-60 km, d'accordo?
Che lavoro fa lei? Che lavoro fa?
Beh, diciamo non è che lavoro manuale, però sono uno abbastanza...
Che lavoro fa, Rossano? Mi dica.
Sono un quadro direttivo, per cui concettuale.
Non ho capito, perché sempre in giro?
No, la sera quando rientro.
La sera quando rientro,
la mia sede sta a 60 km dal cordolo lunare, quindi mi sono costretto a sentirla, poi mi piace, ma certe volte mi fa incazzare, scusi il termine, ma quando ci vuole ci vuole. Allora,
non ho capito perché è arrabbiato con me, però va bene lo stesso.
Ma no, ieri sera mi ha fatto arrabbiare sul suo modo di commentare la manifestazione a Piazza Navona,
sì,
sulla legge Bavaglio e varie cose. Poi ci sono delle cose serie, secondo me serissime, che le piglia a ridere in un modo pazzesco. Certe volte fa bene perché ci gioca sopra. Mi sono rifinito di incavolare sul discorso di Dell'Utri. Allora, se si ricorda, io mi ero particolarmente indignato quando questo signore, lei l'ha intervistato e lui ha confermato, sì io sono entrato in politica, ha confermato, sono entrato in politica nel 92 perché sentivo intorno a me scintillare le manette, rumore di manette, per cui se non entravo in politica veniva arrestato.
Non è una novità.
E quindi sono entrato in politica e questo fatto insomma in qualche modo mi aveva fatto indignare. Poi c'è stata tutta una serie di escalation quando lui risponde e dice ma perché devo fare il ministro, quanto è più bello nominarli.
Sì,
è una cosa profondissima, una cosa da pazzi se uno ci pensa, no? Uno che mi dà proprio il senso del potere assoluto, cioè un uomo che veramente io penso in questo momento è più potente di Berlusconi probabilmente.
Rossano. No. Non esageriamo, non credo proprio. Va bene, passiamo, la ringrazio, proseguo il suo viaggio verso casa. Intanto Cristian da Pisa, buonasera.
Sì, salve Cruciani. Io avevo sentito un suo, ora c'è un minimo di eco.
Io la sento benissimo, dica.
Un suo intervento prima riguardo la legge Bavaglio. Sinceramente quello che ho notato è naturalmente che una legge del genere ha delle cose giuste e delle cose sbagliate,
sì,
e bisogna saper riconoscere quali sono l'una e l'altra. Però ho notato che comunque questo governo, qualsiasi manovra fa di leggi e di regolamenti, camuffa scusi perché c'ho questo eco nel...
Vabbè, adesso riprendiamo la comunicazione, intanto andiamo a Milano da Stefano. Paolo, sì, Stefano, dica.
Buonasera dottore, se mi consente io sarò molto più breve di chi mi ha preceduto, se però mi permette un piccolissimo inciso,
sì.
Io la apprezzo e la seguo perché a dispetto di chi molte volte chiama per criticare, la trovo invece estremamente pacato e laico. Secondariamente lei prima ha fatto sentire i titoli di questo telegiornale, mi sembra di Mentana,
sì,
dove dicevano che era stata schernita e umiliata la signora D'Addario, poi dopo si è sentito anche qualche tratto di registrazioni sulla piazza. Ecco, io non capisco questa cosa qua, se lei mi aiuta a capire le sarei molto grato. Allora, innanzitutto la signora D'Addario è stata resa nota alle cronache da coloro che sono un po' i feticci, se vogliamo, della libertà di informazione, Vari Santoro e compagnia bella, o brutta che dir si voglia. Ma successivamente le sembra una posizione civile che queste persone che manifestano per una libertà debbano schernire e umiliare una persona che comunque fa una professione probabilmente anche remunerativa, ma non delle più gradevoli del mondo, insomma. Cioè, io credo che appunto ci voglia laicità nei giudizi e un po' più di semplicità, un po' meno voglia di insegnare al mondo come si deve vivere.
No, ma Stefano, lei ha ragione, io ho trovato la reazione di quelle persone lì nei confronti della Daddario veramente scomposta, cioè il timore, ce l'ha raccontato prima quel protagonista, leader del popolo viola, del movimento viola, il timore che poi la stampa raccontasse di una manifestazione solamente perché c'era la Daddario. Insomma, mi sembra tutto abbastanza ridicolo. Grazie. Dove andiamo? Paolo da Genova.
Buonasera, mi sente?
La sento, dica.
Io volevo dire che trovo che in Italia veramente stiamo perdendo il senso dell'equilibrio delle cose, perché la legge sulle intercettazioni ha un senso, ma un senso se intendiamo che debbano essere bloccate, fermate la pubblicazione di intercettazioni che nulla hanno a che fare con i reati e soprattutto di ambito privato. Ma da lì a fare una legge che impedisce di intercettare tutta una serie di reati, che mette dei vincoli temporali, che crea tutto un insieme di blocchi burocratici e di difficoltà alla magistratura e alla polizia, no? e vincola comunque tutto, no? Per quanto riguarda la stampa, io lo trovo veramente non equilibrato. Cioè, trovo che
Paolo, lei ha ragione, su questo ha ragione. Se ci si voleva concentrare sull'attentato, diciamo, alla libertà dei cittadini, alla privacy e alla fuga di notizie, al fatto che la ribellione, diciamo, del mondo giornalistico ci sarebbe stata lo stesso, però forse sarebbe stato meglio, no?
Certo, e poi voglio dire anche un'altra cosa. Trovo la ribellione del mondo giornalistico, i giornalisti in fondo sono quelli che l'hanno provocata questa cosa, perché voglio dire, nessuno obbliga a pubblicare le intercettazioni private.
No, ma no, qui non è questione solo di intercettazioni private, è questione di decidere che le intercettazioni non vanno pubblicate fino all'inizio, esatto, del processo, punto.
Esatto, fino a quando il processo non inizia e vengono rese pubbliche. Questo bastava, tanto bastava.
Grazie, Tiziano da Treviso, buonasera.
Buonasera,
dica.
Io avevo più che altro un quesito, si parla tanto di questa legge bavaglio per l'aspetto dei giornali e delle TV, però se c'è un operatore straniero che ha magari una redazione almeno formalmente all'estero, un direttore che sia almeno formalmente straniero, è perseguibile dalla legge italiana.
Sì, cioè, Tiziano, se ne è parlato, potrebbe essere una scappatoia effettivamente, potrebbe, poi non lo so se...
Tanto più poi per giornali che ci sono sul web, che
certo,
sta
certo.
Prestissimo a... Quindi questo mi incuriosiva un po' perché...
Se ne è parlato e in teoria è possibile che le carte escano, diciamo, dall'Italia, non siano pubblicabili in Italia e vengano pubblicate su un sito che magari ha una, no, una ragione sociale all'estero, lei intende questo, no? O un sito, o addirittura un altro giornale. Certo.
Una rete televisiva, tipo, mi viene in mente Al Jazeera, che ha edizioni nazionali o
sì, no, ma ho capito benissimo.
Insomma.
È una cosa di cui si è parlato. Grazie, Tiziano. Paolo, provincia di Savona.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Buonasera.
Dica.
Ma guardi, io volevo farle una domanda. Vorrei capire se secondo lei esiste in Italia un problema di democrazia oppure no. Questo è un paese che ha pochissima memoria, nessuno ricorda che un giornalista che si chiamava Enzo Biagi è stato zittito, censurato, mandato a casa al culmine della sua carriera e sappiamo benissimo da chi.
Veramente non era al culmine della sua carriera, comunque, insomma.
Sì, comunque,
questo giusto
dire,
per rettificare.
In età avanzata,
ecco,
una trasmissione seguitissima da milioni di cittadini,
sì.
Ed è stato zittito soltanto perché qualcuno ha deciso di zittirlo.
Senta, adesso non entro nel merito della vicenda Biagi, altri sono le racconterebbero meglio di me.
Qualcuno che invece trama per chiudere trasmissioni scomode, il problema esiste, come no?
E poi invece sulla legge Bavaglio io credo che una verità bisogna dirla, questa legge serve soltanto a chi ha qualcosa da nascondere, non, su questo non ci possono essere dubbi, e quindi corruttori, corrotti, truffaldini, voglio dire, su questo penso che qualcuno possa avere dei dubbi, io credo proprio di no, insomma, però lo si dica a chiare lettere e lo si faccia capire anche a quei poveri creduloni che ahimè non si informano, non leggono, perché non ci sono altre spiegazioni.
Guardi, io analizzo, io le cose cerco di esaminarle in maniera molto più fredda di quanto non faccia lei, per carità, ma non voglio dire che magari il mio giudizio è più degno del suo. Domenico, Reggio Calabria, 30 secondi, grazie.
Sì, sì, buonasera.
Poi abbiamo il traffico.
Proprio in merito alla stampa, io credo che la questione di Bavaglio alla stampa sia un discorso che è sempre al solito fuorviante, perché la stampa già di per sé è imbavagliata in tutti i sensi.
In che senso?
Perché abbiamo in che senso? Abbiamo Minzolini, Sallustri, Fede, eccetera, eccetera, che fanno un'informazione veramente di parte in maniera a dir poco vergognosa.
Va bene, 20:45, traffico. Domenico, se lei mi inizia in questo modo, io vado alla linea al traffico. Che c'entra adesso che lei ha citato Minzolini, Sallustri, Fede? Cosa c'entra?
Perché questo governo, da quando è in carica, non ha fatto altro che fare legge ad personam, leggi che vanno a salvare
se stessi.
Di loro e null'altro.
Domenico, perché... Che disperazione. Eccoci qui per l'ultima parte della Zanzara, 800 24 00 24. Direi di andare a Lecce da Gianni. Buonasera.
Buonasera, sono Gianni da Lecce.
Prego, dica.
La saluto caramente, e questa è la seconda volta che la sento. Vorrei semplicemente dirle che la preferisco quando fa il pompiere.
Il pompiere.
Cioè quando butta acqua sul fuoco, quando non so, gli interventi sono troppo crudi o troppo fuori le righe.
Non mi ci sento nelle panni del pompiere, Gianni.
Senta, però non mi è piaciuto l'altra sera quando, commentando infatti la riunione a Piazza Navona, è stata una parolina che ha detto, sta sempre qua, lo trovi da tutte parti, a Dario Fo. Ma perché dico questo Dario Fo, che è un premio Nobel, è stato visto come un cane in chiesa, non è stato mai valutato per quello che è, non è mai stato motivo di orgoglio come sono stati vari altri Nobel.
Guardi Gianni, io non è che ce l'abbia in particolare con Dario Fo, ogni tanto è ospite anche di questa trasmissione, semplicemente secondo me diceva delle cose su cui non ero, d'accordo.
A me lasci dire il contrario. Come quando infatti. È stato il fatto di Saviano, si ricorda, che lo mandammo a strafottere, cioè io mandai a strafottere chi aveva parlato contro Saviano, eccetera, eccetera.
Vabbè, ma questo è un altro discorso. Non ho capito cosa voleva dire su Piazza Navona, Dario Fo.
Ecco,
non ho capito
su Piazza
bene.
Navona io sono d'accordissimo sulla manifestazione, nel senso che qui si sta sbagliando di angolazione, nel senso che non è che in Italia non esista la libertà. Qui è la libertà condizionata, tu dici, parli, poi alla fine se dai fastidio ti cassano, ti fanno sparire, tipo non lo so, tipo anno zero o il pericolo con la
Tandini. Guardi, la ringrazio. Giuseppe da Catania, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, il mio intervento assolutamente leggero direi, su quello di cui si parlava con Raul Casadei,
sì.
Con l'abitudine tutti italiani di buttare poi alla fine tutto in politica. Io non conosco ovviamente perfettamente qual era il programma di quella manifestazione a Rimini, probabilmente con un pubblico di ventenni olandesi, tedeschi, Raul Casadei probabilmente non era diciamo la musica più indicata.
Ma io, allora, infatti Giuseppe, io non so nemmeno se in realtà Casadei scherzasse, non penso che la sua accusa mi hanno fatto fuori perché ho detto di votare Berlusconi, non so nemmeno se sia una cosa seria.
No, appunto, mi ricordo un po' Barbareschi non lavorava perché uomo di destra, quando poi ha lavorato, vedi, cinema, voglio dire Barbareschi, anche attore di teatro, su cui voglio dire mi tolgo il cappello, però quando ha lavorato in TV, quando ha lavorato al cinema, ha fatto delle cose assolutamente...
A lei non piace questo vittimismo, insomma.
Ecco, esatto, diciamo, non buttiamo tempo in politica.
Anche perché poi altre persone mi segnalano che in realtà qualcosa sul liscio all'interno di questa manifestazione c'è. La ringrazio Giuseppe, andiamo a Bologna da Sara, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, sono Sara di Bologna.
Prego.
Guardi, mi riallaccio un attimo proprio all'ultimo intervento che riguarda il signor Casadei. e dove anche secondo me, io ascoltavo la trasmissione, tutto il suo problema, dove in realtà io non mi volevo riallacciare, non per il fatto che lui dichiara di votare Berlusconi e per questo non lavora, ma per un altro fatto, perché anche tra la cerchia dei miei amici capita spesso che pur votando Berlusconi molta gente abbia una sorta di vergogna a dichiararlo. Sembra quasi che se si fa una specie di interrogazione fra una cena di amici, nessuno vota Berlusconi perché sembra che sia quasi una vergogna.
Sara, questa qua è una delle cose che si dice negli ultimi 15 anni, non c'è niente di nuovo in questo. Comunque è un problema per chi non lo dichiara, non mi pare un problema nazionale.
No, guardi, ma infatti io la mia telefonata è leggera come quella del signore prima, semplicemente l'ascolto sempre. E quindi ieri sera, perché è capitato anche a me, io sono un piccolissimo imprenditore di Bologna, ed è capitato anche a me di approcciare ad alcune strutture regionali, dove insomma qui da noi, nella nostra regione, queste cose comunque creano ancora qualche imbarazzo, cioè è meglio votare la sinistra. In ogni caso, poi nessuno fa pietismo, perché poi noi siamo tutti emiliani, siamo abituati a lavorare piuttosto che a guardare queste cose, però è vero questa cosa.
Va bene, grazie. Grazie. Eugenio da Modena, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Scusa intanto, ma sono in treno e quindi grazie che cade la linea. Io intervenivo a proposito di quel parlamentare PDL che si è trovato la situazione di ieri, imbarazzante, no?
Sì.
E io avevo sentito un ascoltatore che parlava che centro-sinistra va con i trans, centro-destra va
ma queste sono tutte stupidaggini, Eugenio.
Ma sì, e io volevo intervenire in questa cosa, ma perché noi ci dobbiamo sempre riempire di questi cartelli? Tra l'altro ieri sera... Di questi cartelli, sono cartelli, no, che noi esponiamo per far vedere che il centro-sinistra va con i trans, il centro-destra...
Ma guardi, Eugenio, ripeto, non è nemmeno il caso di parlarne, perché come non esisteva prima il partito dei trans di centro-sinistra, non esiste certamente adesso il partito dei trans di centro-destra. Credo che queste cose, queste frequentazioni, che peraltro sono assolutamente legittime per quello che mi riguarda, non è che appartengono ad una parte politica e invece escludono l'altra. È abbastanza trasversale, come è normale che sia, no?
Certo. Tra l'altro ieri sera c'era anche il signor Cecchi Paone che dice che in Italia non si riesce a fare gay pride, queste cose, che ma i gay pride se li facciano, ma perché devono far vedere a tutti che fanno i gay pride? Ma che se li facciano tra di loro, amen, no?
Ma che significa li facciano tra di loro, Eugenio? Guardi, a me il gay pride non è che mi entusiasmi particolarmente.
Non faccio il cartello in giro e...
Ho capito, ma una festa pubblica sulle strade necessariamente è qualcosa che comporta degli striscioni, dei manifesti, è normale che sia così. Insomma, ripeto, io non ho un particolare entusiasmo per le manifestazioni, in generale per le manifestazioni.
No, è che a far così secondo me non cresceremo mai.
Ho capito, ma a lei quale disturbo dà una manifestazione come quella? Mi scusi.
Ah, nessun disturbo.
Ah, ecco.
Il problema è che la devono sempre pubblicizzare. Ah, oggi Roma è gay, facciamo il gay pride, ma
ognuno pubblicizza le sue cose. La ringrazio. Giovanni da Milano.
Ciao,
buonasera.
Tra l'altro sono sullo stesso argomento per cui...
Sì, Giovanni, lei sta parlando con qualcosa che ci disturba. Dunque,
è meglio così?
Così è meglio, sì.
Ok. Niente, dicevo, parlavo con l'auricolare del telefonino. Dicevo che chiamavo per la stessa ragione di cui chiamava l'ascoltatore precedente, ma per una ragione forse opposta, perché io sono omosessuale e credo fermamente che ci sia una fortissima normalità nella vita degli omosessuali che purtroppo non viene mai raccontata. Cioè, io sono fidanzato da un anno e mezzo in una coppia che credo essere monogama. E...
Ma questo è un problema suo?
Sì, assolutamente.
Non è che ci interessa particolarmente sapere se lei è monogamo o meno.
Per Dio, no, però perché spesso c'era l'unica rappresentazione di questo mondo che viene fatta, quella sui carrozzoni.
C'è la perversione, la promiscuità.
Esattamente, invece c'è una profonda normalità nella vita di tutti i giorni.
Sì, si può essere anche monogami in una coppia omosessuale, senza dubbio. Nessuno pensa il contrario, chi lo pensa insomma non vive in questo mondo.
No, quello che volevo dire è semplicemente che purtroppo, e dico purtroppo, i cartelloni Roma è gay servono perché finché ci sono persone, come ieri sentivo, persone dicevano ai miei figli cosa devo dirgli.
No, guardi, sui cartelloni si può discutere, sulle manifestazioni si può discutere, che servano non lo so, per me non serve nessun manifesto, Roma è gay, non... non lo so, non afferro in maniera, non riesco a capire cosa voglia dire, ma va bene, ci sta anche questo in una manifestazione come Gay Pride. La ringrazio sempre. Lei è monogamo? Sì, monogamo.
Da parte mia sì, dall'altra parte.
Dall'altra parte? Sperarlo. Dall'altra parte?
Credo di sì, ma posso solo sperarlo.
Grazie.
Arrivederci.
Ci sentiamo lunedì 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
La Zanzara.